Utos agon, tauta stinaci, tauta
vesti. Sai, un luogo ricco di storia e di arte come questo è ricco anche di spiriti. Non spettri, fantasmi, presenze gotiche angoscianti, ma semplicemente spiriti, come sono io, desiderosi solamente di aiutarti a capire e a sapere. Siediti, che ti racconto un po' di cose. Quelle che hai appena udito sono le voci di quattro sibille, quelle donne meravigliose che sono lassù, nei pennacchi della cupola. Guardale, escono dalle pareti e ti osservano. Se chiedi in giro ti diranno che si tratta di quattro altorilievi in stucco, opera di Luigi Acquisti, uno scultore forlivese che le modellò tra il 1783 e il 1787. Ma in realtà sono le sibille, la cumana, la persica, l'eritrea e la frisia. Te le presento. Guarda l'altar maggiore. Quella a sinistra, sopra la cappella del crocifisso, è la famosa Sibilla Cumana.
Oxylon, o magaristo, e forze os, e che se sanusse.
Fu la prima ad essere iniziata il 7 marzo 1787 e fu molto apprezzata fin dalle sue prime fasi della lavorazione. Una volta terminata, il 2 giugno dello stesso anno, gli assunti della cupola si mostrarono davvero molto soddisfatti. Questa sibilla simboleggia la redenzione. L'angelo che le sta vicino regge, come simbolo, una grande croce e la sibilla tiene stretta una tavola su cui, in lettere greche, è scritta una frase che fa riferimento proprio a questo simbolo.
Oxylon, o magariston, e forze os, e che se sanusse.
O legno, o beatissimo, sul quale Dio fu disteso.
Lei è, in fondo, la sibilla eritrea, che ti presenterò dopo, portata a Cuma dai coloni ionici, è diventata indipendente grazie a circostanze favorevoli, tra cui, prima di tutte, la sua relazione con Roma. La sibilla cumana arrivò ad acquistare un suo nome proprio, Demo o Demofile. È la più nota di tutte, grazie a Virgilio. Nell'Eneide viene chiamata Deifobe e ha la doppia funzione di veggente e di guida di Enea nell'oltretomba. La presentazione dell'oracolo è associata ai luoghi in cui vive, che sono misteriosi e fanno paura. C'è una leggenda in cui si dice che Apollo, innamorato di lei, le offrì qualsiasi cosa purché diventasse la sua sacerdotessa, e la sibilla gli chiese l'immortalità. Ma pensa che sbadata, si dimenticò di chiedere contemporaneamente la giovinezza. Così invecchiò sempre di più, finché addirittura il corpo non divenne piccolo e consumato come quello di una cicala. Allora decisero di metterla in una gabbietta nel tempio di Apollo. Ma lei continuò a rimpicciolire finché il corpo non scomparve del tutto e rimase solo la voce. Apollo comunque le diede una possibilità. Se lei fosse diventata completamente sua, egli le avrebbe ridato la giovinezza. Ma Demo, per non rinunciare alla sua castità, decise di rifiutare. Altri tempi, eh? Alla destra dell'altar maggiore, sopra il piccolo altare della Beata Vergine Annunziata, vedi la Sibilla Persica. Rappresenta il trionfo delle passioni, simboleggiato dallo stendardo che porta in mano con il monogramma di Cristo e dalla scritta sulla sua tavola.
Questa è la gara. Questi i premi, questi i riconoscimenti.
Di lei non si sa nulla. Bisognerebbe chiederglielo, ma è molto riservata. Nemmeno a me ha mai detto niente. E ti puoi immaginare quante volte ho cercato di farle aprir bocca. Si limita solo a leggere la frase che è scritta sulla tavola.
Mutos agon, tauta estina aetzlia. Tauta Brabeia.
Qualcuno la identifica con la caldaica, ma non saprei. Se adesso guardi verso la porta d'ingresso, quella a sinistra è la Sibilla Eritrea, che simboleggia la carità. Viene da Eritre, dove ai visitatori veniva mostrata la grotta in cui era nata. Contemporanea della guerra di Troia, sai? Ha vissuto per 10 generazioni. Già, erano longeve queste sibille. Il suo nome è Erofile e, come ti dicevo, è probabilmente da lei che deriva la sibilla cumana, simboleggiato dalla fiamma portata dall'angelo e dalla scritta della tavola.
Eliu glucuderces, idu faus exocalampe.
Ecco, la luce dal dolce sguardo del sole grandemente risplende.
E infine, quella a destra, sopra la cappella di Sant'Antonio, è la Sibilla Frisia, che rappresenta il giudizio universale. L'angelo che sta accanto soffia nella lunga tromba che, assieme alla scritta sulla tavola, fa riferimento al simbolo affidato alla sibilla.
Salvi scuramozzen fonem, colitre non apesei.
Una tromba dall'alto del cielo lancerà un triste suono.
In origine era identica alla sibilla eritrea, poi, non so perché, si disse che era nata in Ancira, cioè nell'odierna Turchia. Si chiama Taraxandra. Quello che mi meraviglia è che le sibille nascono in ambienti pagani. In Grecia la loro notorietà si è sviluppata, ad esempio, sotto l'influenza del culto di Dioniso. Le sibille sono profetesse, ma profetizzano sciagure. Il loro carattere è popolare, dato che il popolo è sempre preoccupato del male che può colpirlo ed è sempre disposto ad ascoltare chi, prospettandoglielo, gli può anche suggerire il modo di evitarlo. Che ci stanno a fare, allora, in una chiesa? Eppure si trovano spesso. Anche se vai nella chiesa di San Girolamo, in Certosa, le trovi dipinte da Bartolomeo Cesi sui muri della cappella dell'altar maggiore. Per non parlare poi delle sibille dipinte da Michelangelo nella Cappella Sistina. Perché? Perché le troviamo anche nelle chiese? Ma perché si è utilizzata l'associazione della loro figura con la capacità di profetizzare e la si è introdotta nell'ambiente religioso accomunandole alle grandi profezie delle sacre scritture. Apologeti, teologi dei primi secoli e padri della Chiesa ritennero la Sibilla realmente ispirata dal vero ed unico Dio, in maniera analoga ed insieme diversa rispetto ai profeti dell'Antico Testamento. Lei è il tramite occasionale della parola divina e di conseguenza la sua testimonianza, essendo più spontanea, è più sconvolgente.
Sibilla dicitur omnis quella cui spectus numen recipit.
Si chiama Sibilla ogni fanciulla che accoglie la potenza divina nel suo petto.
Comunque sia, ora sono lì, che fanno bella mostra di sé. Guardando le sibille ti sarai certamente reso conto che ti trovi sotto l'imponente cupola del Tubertini. Una delle più alte della città con i suoi 52 metri. La si nota subito guardando Bologna dai colli o dalla Torre Asinelli o dalla Piazza Maggiore. E tu ora ci stai sotto e puoi ammirarne l'altezza vertiginosa da dentro. Di giorno, quando il sole la illumina, sembra essa stessa un sole che illumina le sibille. Però io non sono qua per farti da guida alla visita della chiesa, perché il mio compito è quello di accompagnarti in due viaggi affascinanti attraverso due teatri nei quali recitano degli attori di una bravura insuperabile. Ma la chiesa ci introduce a questa avventura, ci dà il benvenuto con le sue meraviglie e quindi mi sembra giusto che assieme ci lasciamo accogliere da questi spiriti che, come ti ho detto, vivono qui.
Tu, quante volte mi hai visto?
Eccone uno, è San Giuseppe. Ascoltiamo cosa ha da dirci.
Quante volte hai sentito parlare di me? Ma quanto poco hai letto di me sulle scritture, se le hai lette. Sono nella prima cappella di destra. Mi hanno raffigurato in tanti nel tempo e mi hanno raccontato in pochi. Qui mi ha dipinto Domenico nel 1780. Domenico Pedrini. Guardo Gesù con l'atteggiamento di chi è avvolto in mille pensieri. E in che modo poteva mai dipingermi Domenico? Dalle sacre scritture si può evincere solo che la mia massima virtù fu l'obbedienza, sempre, cieca, assoluta. Ma potrei capire che dei dubbi ne ho avuti tanti, anche se la fede mi ha permesso di superarli, e quindi lui mi ha rappresentato così, dubbioso. Qui poi sembro il nonno di Gesù e non il padre. Non mi piace, ma capisco che serve a mostrare che Maria era molto più giovane di me. Pazienza, accetto anche questa rappresentazione. I dipinti nascondono sempre dei messaggi. Se guardi bene, qui il bambino Gesù tiene una croce in mano. E questo, ti assicuro, non è mai accaduto. Bisognerebbe chiedere a Domenico che cosa voleva dire, ma non è difficile immaginarlo. Io me ne sto qui, da sempre, guardando questo bambino che sembra volersene andare, chissà dove. Ma per adesso rimane qui con me e io me lo godo, come dite voi dalle vostre parti.
Buono, buono. Sono amici. Non aver paura. Siamo nella cappella accanto a quella di San Giuseppe. Questo leone che mi sta accanto mi è fedele come un grosso gatto. Io gli tolsi una spina che gli si era conficcata in una zampa e lui mi è stato sempre riconoscente. E io sono qui in compagnia del beato Bonaparte Ghisiglieri. Aureliano Milani ci ha dipinti così nel 1719 e ha disegnato questo leone anche, sì, un po' in disparte, perché tutti mi possono riconoscere immediatamente. La gente mi riconosce per il leone e anche per questa montagna di carte che tengo stretta fra le mani, sì, perché io sono stato un eremita. Ho vissuto la vita ascetica di Anacoreta, ma fui anche un intellettuale e un traduttore della Bibbia, un dotto, insomma, come mi chiamavano tutti.
Posso testimoniare io, Bonaparte Ghisiglieri, discepolo del beato Raniero Fasani di Perugia, che nel 1260 fondò la Compagnia dei Battuti e del quale fui successore. Ci flagellavamo pubblicamente per espiare i nostri peccati. Vedi lo strumento sotto il teschio e la doppia croce? Lo stesso flagello pende a destra e a sinistra della doppia croce del nostro stemma. Lo trovi un po' dappertutto, ma ce n'è uno in pietra molto grande nel cortiletto d'ingresso all'oratorio dei Battuti, che ha il cancello in via Clavature, accanto alla chiesa. Io vivo qui, e, insomma, il mio spirito vive qui, perché qua, sotto la pala, c'è un'arca, la vedi, che contiene parte delle mie ossa. Non credere però che noi ci dedicassimo solo all'umiliazione dei nostri corpi, perché l'impegno maggiore era messo nell'accoglienza dei pellegrini, nel conforto degli ammalati, e lo facevamo qui, qui vicino, dove oggi c'è il mercato di mezzo, in un locale che fu poi chiamato Ospedale della Vita e che dette il nome a questa chiesa. Ti dicevo di Girolamo, ha quasi 900 anni più di me, e io gli sono quanto mai devoto. Lui è anche troppo modesto, è sicuramente il più erudito dei padri latini della Chiesa, è uno dei più grandi studiosi biblici. Praticamente l'intera Bibbia latina, la Vulgata come si dice, fu tradotta dall'ebraico e dal greco o fu riveduta proprio da lui. E beh, ha un carattere difficile, è vero. È irruento, intemperante, disprezza gli avversari. La sua invettiva è feroce e a volte insultante. Non mi stupisco proprio che il leone gli stia vicino buono buono, ma è un grande dotto e io lo ammiro incondizionatamente. Beh, scusa, ci avete colto in un momento molto intenso nel quale discutevamo appunto sulle scritture e io pendevo dalle sue labbra perché mi stava facendo entrare in un mondo mistico che sta prendendo tutto me stesso. Puoi capirmi e mi scusi se ti chiedo di lasciarci soli e di proseguire la tua visita senza emettere neppure un soffio. Grazie.
Vieni, vieni. Lasciamoli soli, col loro leone. Ci sono tante altre cose interessanti da vedere. Ma si sta facendo tardi e la rappresentazione sta per iniziare. Guarda quel vano, sotto la cantoria, dove c'è l'organo. È lì il primo teatro dove ti porterò e dove assisterai ad una rappresentazione suggestiva che non potrai più dimenticare. Questo è il vero scopo del nostro incontro. Ma senti anche tu? Ascolta. Una musica. Mi sembra che venga dalla cappella alla sinistra dell'altar maggiore. Vedi? I due bellissimi angeli, modellati da Giuseppe Mazza nel 1690, sorreggono un cartiglio su cui è scritto «Altare quotidie pro defuntis» e sotto c'è il protagonista del dramma che andremo a vedere. Ai suoi piedi la Vergine Addolorata ha il cuore trafitto da 7 spade. Vieni, avviciniamoci, mentre San Luca, l'Evangelista, ti racconta che cosa accadde quel giorno di 2000 anni fa. È una storia che conoscerai benissimo, perché chissà quante volte l'avrai sentita, ma fa da prologo alla recita del teatro. Tutto ebbe inizio all'ora nona di quel terribile giorno.
Verso mezzogiorno, quando il sole si eclissò e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, il velo del tempio si squarciò nel mezzo. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito».
Eli! Eli! Lama sabachthani!
Detto questo, spirò. Visto ciò che era accaduto, il centurione glorificava Dio. Veramente quest'uomo era giusto. Anche tutte le folle che erano accorse a questo spettacolo, ripensando a quanto era accaduto, se ne tornavano percuotendosi il petto. Tutti i suoi conoscenti assistevano da lontano, e così le donne che lo avevano seguito fin dalla Galilea, osservando questi avvenimenti. C'era un uomo, di nome Giuseppe, membro del Sinedrio, persona buona e giusta. Non aveva aderito alla decisione e all'operato degli altri. Egli era di Arimatea, una città dei Giudei, e aspettava il regno di Dio. Si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Lo calò dalla croce, lo avvolse in un lenzuolo e lo depose in una tomba scavata nella roccia, nella quale nessuno era stato ancora deposto.
Ora è il momento di raggiungere il teatro. Dunque, ti spiego. Come ti dicevo, nel locale sotto la cantoria dell'organo c'è una specie di palcoscenico sul quale 7 attori, 7 stupendi attori, stanno recitando un dramma. Loro non parlano, ma la storia viene raccontata con un realismo impressionante. Tu ora dovrai fare il biglietto per entrare. È un'operazione che infrange l'atmosfera che si è creata, ma è necessaria. Il biglietto può prevedere anche la visita all'oratorio dei battuti, al piano superiore, dove si trova il secondo palcoscenico sul quale viene recitato l'altro dramma. Il secondo atto, per così dire. Scegli tu cosa fare. Puoi decidere di assistere solo al primo spettacolo e lasciare il secondo per un'altra volta, oppure proseguire e vederli entrambi. Prima, comunque, ti consiglio di entrare qui, perché quello che si rappresenta è l'antefatto. Ora, metti in pausa il tuo strumento e riaccendilo solo quando avrai deciso che cosa fare. Io ti aspetto in teatro. A presto! Eccoti qua. Adesso sei di fronte al compianto sul Cristo morto che Niccolò dell'Arca modellò nel 400 con la terracotta. I 7 attori, opera del suo ingegno, stanno recitando lo strazio della deposizione di Gesù. Il primo a sinistra è Giuseppe d'Arimatea, quello di cui ci raccontava Luca. Accanto a lui sta Maria Salomè e poi Maria, la madre di Cristo. Al centro è Giovanni, seguito da Maria di Cleofa, e ultima a destra Maria di Magdala, la Maddalena. Circondano il corpo esanime di Cristo, che è stato appena deposto dalla croce. Questo è l'epilogo di una grande storia che gli uomini si stanno tramandando, raccontandola da più di 2000 anni. Ora Gabriele D'Annunzio ti racconterà questo capolavoro. con la voce di un grande attore del passato, che ci ha voluto regalare questa stupenda lettura. A lui, a Raul Grassilli, vanno il nostro ricordo, la nostra stima e il nostro ringraziamento.
A Bologna, in un vespro d'ottobre, con mio padre entrai nella chiesa di Santa Maria della Vita, che era tutta parata di damasco rosso per la musica sacra. Mio padre sedette su una panca e io mi misi a vagare sotto le due cupole. Tutti i ceri non erano ancora accesi e l'ombra mi esaltava e mi spaventava. Di sotto all'organo scorsi una scala cupa che discendeva a un cancello chiuso verso la via. Te l'ho detto, per tutto sapere è necessario tutto avventurare. Vinsi il mio brivido e discesi, pensando che laggiù, in una nicchia fonda, potesse trovarsi la grande deposizione di terracotta che la mia zia Maria Bizzocca m'aveva mostrata in una stampa. C'era. Intravidi, nell'ombra d'una specie di grotta, non so che agitazione impetuosa di dolore. Ascoltami. Piuttosto che intravedere, mi sembrò essere percosso da un vento di dolore, da un nembo di sciagura, da uno schianto di passione selvaggia. Ascoltami. Non dimenticherò mai quel Cristo. Era di terra, era di carne incorrotta. Non sapevo di che sostanza fosse. Stava supino, rigido, coi piedi eretti incrostati di grumi risecchi, che dovevano essere le grossezze del mastice messo lì a restaurare la rottura. Nerastri, trafitti dal chiodo che aveva lasciato non il foro, ma quasi uno squarcio aspro. Ascoltami, teneva distese le braccia e le mani conserte sull'anguinaia. Annerita era la faccia, ma la barba era ingrommata di non so che bianchiccio. Infuriate dal dolore, dementate dal dolore, erano le Marie. Una, presso il capezzale, tendeva la mano aperta come per non vedere il volto amato, e il grido e il singulto le contraevano la bocca, le corrugavano la fronte, il mento, il collo. Ascoltami, puoi tu immaginare che cosa sia l'urlo pietrificato? Puoi tu immaginare nel mezzo della tragedia cristiana l'irruzione delle rinni? La Maddalena certo giungeva di lungi, dopo un'ora o un millennio d'ambascia, in atto di precipitarsi come su una preda agoniata. Il suo amore e il suo dolore sembravano smaniosi di divorare. Un gran vento era nella sua veste. Il vento delle cime inaccessibili era nella sua veste, come nei pepli delle vittorie. Non so, intendimi, era una specie di nicchia mostruosa, alata di lini. Le bende svolazzanti le facevano alata la testa. I lembi del manto impigliati ai gomiti le sbattevano indietro come vanni. La bocca era dilatata dall'ululo, rappresi erano gli occhi dal pianto, distorte le dita. E come il tuono di rupe in rupe, il suo lutto si ripercoteva tra la madre e Maria di Cleofa, si ripercoteva e quasi direi si imbestiava in quella che, battendosi l'anca, battendosi la coscia, pareva sforzarsi di partorire il dolore, sforzarsi di cacciarlo come si caccia l'infante dalla matrice sanguinosa. Ascoltami, ascoltami. Non t'ho detto tutto l'orrore. C'era là l'urlo impietrato. E c'era un altro urlo, lacerante, quello che simula il clamore delle partorienti. Ascolta, la visione sublime e tremenda era a contatto del vicolo lurido, a contatto dell'ignominia plebea. Di fronte, nel vicolo, c'era una beccheria rossa. Il beccaio, quando aveva in bottega carne infetta da vendere e voleva frodare i gabellieri, la nascondeva ai piedi del deposto, gettava nella nicchia della pietà i quarti di bove graveolenti, le viscere putride, e là, per la porta socchiusa di legno verdastro come la cancrena secca, accorrevano tutti i gatti del vicinato e imperversavano sotto la lampada fioca dalla moccolaia che putiva nel fetore, strisciavano lungo i muri umidicci, su per la scala grassa, s'arroncigliavano urlando all'urlo impietrato. Intendi, questo vidi, questo patì. La carne rossa, la carne da macello e da frode, era là contro la terracotta grigia per la tanta polvere che vi si accumulava e vi si incrostava in secoli d'incuria. Pensa la pietà pannosa di ragnateli. La Maddalena ne aveva dietro la benda, Maria di Cleofa ne aveva tradito e dito, e alla veemenza e alla demenza delle Marie contrastava il raccoglimento composto di Giovanni, pacato, in ginocchio, con la mano sinistra nascosta entro la veste, con la destra alla gota. Faceva da fiore dogliente, tutto riccioluto, tutto riccioli che il nembo della passione furiale e divina non aveva sconvolti. L'inspirato capo sembrava sbocciare da una corolla, uscendo su dalle dita chiuse che celavano il mento intiero. Lo vedi? Men mi spiaceva il discepolo occulto Giuseppe d'Arimatea, saldo, robusto, col suo robone a pieghe, con la sua berretta a gronde, con la sua attanaglia alla cintola, col martello nella man dritta, col tre chiodi nella manca, simile a un mastro collegiato, simile a un consolo di una delle 21 arti. Ma pensa, non è singolare che Giuseppe d'Arimatea porti le 3 iniziali del mio nome? E se lieve è il suo pannolino funebre, troppo è pesante quella gran pietra che gli rotola in su l'apertura del monumento nuovo tagliato nella roccia. E pensa a quest'altro riscontro, stadico di Andria, pugliese, intendi? Pugliese come te era il pollice strapotente e invasato che dalla pietà senza figura, che dalla passione senza figura e non dalla creta informe aveva tratto quell'opera di vita per destino assegnata a Santa Maria della Vita ed esposta all'obbrobrio del macello pubblico. Nicolò dell'Arca è di tua gente. Ascoltami. Il tuono dell'organo rintronò sul mio capo, improvviso, come lo scoppio del temporale, e l'atrio ne tremò come se il nembo del dolore si rinforzasse a scrollarlo. Risalii la scala, rientrai nella chiesa, cercai mio padre che si sbigottì rivedendomi così pallido e anelante. Alle sue domande commosse risposi ponendomi l'indice sulle labbra affannate. Il palpito veemente del mio cuore m'assordava così che non distinse le prime note del mottetto. Ero divenuto uno strumento nelle mani del musico invisibile. Ero come se il Palestrina inventasse per la prima volta attraverso di me il suo mottetto sublime, peccantem me quotidie. Oh, non so dirti. Forse comprendi, forse tu sai. Te lo dico, fratello. In quel punto io nacqui alla musica. Peccantem me quotidie. Sì, fratello, ora io credo nella mia favola, che è più viva e più vera della mia prima vita.
Consumato. Tutto sembra compiuto. Ritorniamo in chiesa. Ora devi decidere che cosa fare. Se vuoi uscire e rimandare la seconda parte per un'altra occasione, spegni l'apparecchio. Se invece vuoi salire all'oratorio dei battuti, metti in pausa e clicca sull'altra icona che ti appare nello smartphone. E continua l'ascolto.